indovina chi viene al cinema.
Sono spariti i tappeti rossi e tutte le scalette dei fotografi dalla Croisette, che si appresta ad ospitare un nuovo evento nel suo immenso Palais des Festivals. E noi torniamo a raccontarvi il cinema come facciamo ormai dallo scorso settembre. Questa è la 33esima puntata di Indovina chi viene al cinema e io sono Moira Bubola.
Io sono Alessandro Bertoglio e questa settimana abbiamo una sola uscita in sala da presentarvi, come sempre con il suo trailer.
Ho trovato qualcosa nel negozio.
Ok. Cos'hai trovato?
Un posto. Ho trovato un posto.
C'è nessuno qui.
Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
Non sto dicendo che non ti credo.
Ok, tornerò con delle prove.
Backrooms è un fenomeno online nato nel 2019 che ha rapidamente conquistato fan in tutto il mondo. Il primo contributo di Kane Parson risale a 4 anni fa con il cortometraggio The Backrooms, Found Footage, che da allora è stato visualizzato su YouTube oltre 72 milioni di volte. Lei, all'età di 16 anni, ha così ottenuto un successo straordinario. Ed oggi, Kane Parson, ha girato questo film per A24, una delle più importanti case di produzione americane, sulla base di una sceneggiatura di Will Sodick. Nel film, la bravissima Renate Reinsve è una terapista coinvolta nella ricerca di una persona scomparsa. Dopo che una misteriosa porta appare all'interno del seminterrato di uno showroom di mobili, il suo mondo cambia. Il film sviluppa un'atmosfera inquietante e surreale, giocando sul senso di smarrimento e sulla tensione psicologica tipico delle backrooms.
Per il momento non sono previste in tempi brevi altre uscite di film dal Festival di Cannes, vuoi per l'imminente estate, che qui da noi è sempre stagione con più incognite che certezze. La speranza è che qualcuno venga selezionato per la Piazza Grande di Locarno. Moira, noi un po' di film li abbiamo visti qui sulla Croisette. Tu del concorso che cosa porteresti sul maxischermo?
Ma io azzardo, vedrei molto bene Soudain all'improvviso di Amaguchi. Sono 3 ore di film, potrebbe essere proiettato in Piazza Grande il sabato sera o il venerdì sera. Invece di 2 film, un film di 3 ore che merita tutta la nostra attenzione.
Abbiamo l'esempio di Lagan una ventina di anni fa, quindi
ci starebbe benissimo.
Io invece porterei Diamond di Andy Garcia, Karma di Guillaume Canet e sai che secondo me anche La Venus Electrique non ci starebbe male, che ne dici?
Sono d'accordo, è un film che infonde gioia, speranza ed è anche molto intelligente nella costruzione di come quest'uomo che ha perso sua moglie viene in fondo preso in giro, vuole farsi prendere in giro da una ragazza che alla fine del film sei innamorato anche tu di questa donna.
Ecco, la lista per Giona Nazzaro è pronta.
Indovina chi viene al cinema.
Anche per il nostro intermezzo musicale restiamo a Cannes. Uno dei film più attesi, vista la presenza di Gillian Anderson come protagonista, era Teenage Sex and Death at Camp Miasma, commedia splatter e film di apertura di Un Certain Regard. Al suo interno, grazie all'interpretazione di O.K. Kesha, si fa notare questa versione molto oscura di Night Swimming dei Rem.
Night Swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago. Turn around backwards so the windshield shows. Every street light reveals the picture in reverse. Still it's so much clearer, I forgot my edge. At the watershed, the moon is low. Night swimming, night swimming, deserves a quiet night. I'm not sure all these people. I'm
Ha studiato filosofia, fa il giornalista per la regione e non smette mai di scrivere, visto che alimenta una newsletter che si intitola L'Estinto. Si è occupato di scienza, società, tecnologia ed ora di cultura e cinema. Fa anche l'insegnante in un corso di scrittura giornalistica per l'Università della Svizzera Italiana. Tiene dei workshop di critica, soprattutto durante Castelli in Aria. Il nostro ospite di questa settimana è Ivo Silvestro e l'incontro inizia, come sempre, con lo scoprire come e quando sia nata la sua passione per il cinema.
Ma non lo so, se secondo me la domanda giusta è come si è mantenuta la mia passione per il cinema, nel senso, sono comunque nato fine anni 70, quindi sono cresciuto negli anni 80 quando il cinema c'era ancora il rito di andare al cinema. Addirittura mi ricordo una volta in Italia c'era ancora il cinema a entrata continua, dove tu pagavi l'ingresso in sala e poi entravi a metà film, entravi, ti vedevi il finale di un film, te ne vedevi tutto uno, uscivi quando volevi. Quindi il cinema ha sempre fatto un po', sono cresciuto col cinema, ecco. La passione poi, ecco, come dire, è rimasta. Se devo dirti, ecco, un film che da un certo punto di vista mi ha fatto capire, non è stato, diciamo, il film che mi ha fatto dire che bello il cinema, quello, appunto, essendo cresciuto, potrei citare tanti di film che hanno fatto parte della mia infanzia, con cui in certo senso sono cresciuto, quello con cui ho capito, ah guarda, quante cose può darti il cinema, sia di divertimento, sia di riflessione, di ragionamento, penso sia The Truman Show di Peter Weir, con Jim Carrey, che appunto conoscevo da tutti gli altri film, diciamo, commedie pure. E appunto questo Truman Show mi ha un po' aperto, cioè mi ha fatto capire per la prima volta, ero relativamente giovane quando ero uscito, intorno ai 20 anni, mi ha fatto veramente capire che il cinema ti può dare davvero tanto.
Tu hai studiato filosofia con tanto di dottorato. Com'è stato il tuo passaggio al giornalismo?
Beh, quando studi filosofia ti abitui a ragionare, ti abitui a pensare, c'è molta poca pratica nel senso proprio manuale del termine, per cui in un certo punto di vista, ecco, abituandoti a vivere in un mondo di parole che si spera alla fine abbiano comunque un contatto con la realtà, ti ritrovi quasi naturalmente a cercare professioni che abbiano a che fare con le parole, e alla fine sono arrivato un po' indirettamente, devo dire, nel senso che prima facevo altri lavori in ambito di consulenza, in ambito un po' informatico, poi dopo ho iniziato come correttore di bozze, qualche collaborazione, poi appunto parte della redazione, nella redazione culturale, poi appunto lì il cinema da passione, da interesse è diventato anche professione, seguendo festival, vedendo film, scrivendo di cinema, che è una cosa meno banale di quello che possa sembrare, ma non lo devo certo spiegare a te.
Nel tuo curriculum scrivi: mi sono ritrovato a fare il giornalista e a scrivere di scienza e pseudoscienza, di società, tecnologia, cinema e altro ancora. Ecco, mi interessa scienza e pseudoscienza, visto che sei anche membro della giuria dello Swiss Press Science.
Ma diciamo, scienza e pseudoscienza ci sono arrivato appunto con i miei studi, visto che comunque studiando filosofia devi anche studiare scienza e storia della scienza, che questo diciamo è una cosa che magari non sempre risulta evidente, ma storia della scienza non è solo storia di quello che è scienza, che oggi concepiamo come scienza, ma riguarda anche la storia di tutto quello che ci sta intorno e che può non essere scienza, può essere spacciato per scienza, può essere, diciamo, o l'errore che rientra in un caso di scienza normale sia proprio qualcosa che non è semplicemente un errore, ma è proprio un tradimento delle regole. Per usare una metafora sportiva, non è il fallo accidentale che può capitare, ma è proprio quello che gioca sporco, ecco. È sempre affascinante vedere come scienza e pseudoscienza si assomigliano. Quello che vedi è che spesso diciamo la pseudoscienza è quel mondo dove prende in prestito tutti i termini della scienza e poi li utilizza per fare quasi una fiction, per tornare ai temi, ecco. La pseudoscienza è un po' quei finti documentari che vanno di moda, che ogni tanto trovi, dove sembrano perfetti documentari, ma ti raccontano qualcosa di completamente inventato, senza spesso neanche l'alibi artistica.
Tu lavori per la regione, ma hai anche un blog che si chiama L'Estinto. Evidentemente scrivere è fondamentale per la tua giornata.
Sì. Scrivere mi aiuta a ragionare. Scrivere non è solo un modo per, diciamo, comunicare quello che penso, ma è anche un modo proprio per riordinare le idee. Per capire meglio cosa penso, insomma, come spesso si dice, una cosa la sai se la sai spiegare, e io lo traduco, una cosa la so davvero se riesco a scrivere un testo che sia sensato su quella cosa. Questo, tra l'altro, per tornare anche un po' al cinema, è fondamentale, appunto, come dicevo, scrivere una recensione o comunque diciamo un commento a un film ti costringe a pensare davvero a che cosa hai visto e quindi ti porta effettivamente a un esercizio che, diciamo, anche se non vuoi fare il critico, anche se non vuoi farne una professione, secondo me è un esercizio utile anche per semplici spettatori, fermo restando che uno ha pienamente il diritto di andare al cinema, guardarsi il film, uscire dalla sala, dire boh e chiuderla lì.
L'Estinto ha avuto un'evoluzione, perché prima aveva come sottotitolo Disinneschiamo le bombe culturali. Adesso è diventato più una newsletter e come sottotitolo Apprendere il mondo con filosofia, notizie e approfondimenti selezionati. E in più c'è anche la versione in inglese, The Late Thinker.
Sì, beh, versione in inglese ci sto lavorando. Sono un po' slogan che prendono il tempo che trovano. Mi piace scrivere tutta la parte, diciamo, più di marketing, possiamo chiamarla così, con tutto il rispetto per chi ci lavora nel marketing, però appunto, visto che loro ci lavorano, io no, non è il mio campo, diciamo l'idea del prendere il mondo con filosofia è un po' la frase fatta, ma mi piace giocare sulle frasi fatte, sulle banalità, perché tendiamo a sottovalutare le banalità, ma spesso le banalità sono banali perché sono vere, e quindi se sono vere dobbiamo anche prenderle in considerazione. Prendere il mondo con filosofia, vabbè, un po' per i miei studi, un po' per l'idea di ok, guardiamo il mondo, proviamo a ragionare su altri punti di vista, su altre prospettive, questo che intendo con prendere con filosofia. Innescare le bombe culturali, l'idea è che appunto questo approccio del prendere con filosofia, i due slogan sono simmetrici, prendere il mondo con filosofia, l'idea è anche evitare di cadere nelle trappole della polarizzazione, di dire questa cosa la devo criticare, questa cosa la dice Tizio, quindi è sbagliata, ma provare a ragionare intorno a quei temi.
Dicevi prima che quando scrivi qualcosa te ne appropri. È un passaggio fondamentale, visto che tu poi molte cose le devi anche insegnare. Tu insegni all'Università della Svizzera Italiana scrittura giornalistica e poi tieni anche dei workshop di critica.
Sì, sì, sì. Beh, diciamo lì quello che cerco di insegnare è più la forma che il contenuto di scrittura. Poi è chiaro che forma e contenuto sono separati fino a un certo punto. Sì, beh, è chiaro, in scrivere e poi appunto insegnare anche ti portano a un altro livello di comprensione, di far proprio un tema. Devi conoscerlo molto bene, non deve essere solo, diciamo, una conoscenza astratta, devi proprio avere familiarità, molta confidenza col tema.
Tu lavori alla regione, l'abbiamo detto, a Bellinzona, è la città dove ha sede Castellinaria, che quest'anno, dopo tanti anni, avrà una nuova direzione, l'amico Eric Bernasconi. Cosa ne pensi?
Beh, penso che, diciamo, conosco anch'io Eric, è un amico e gli si può dare fiducia a priori sul fatto che farà un ottimo lavoro. Poi ecco, aspettiamo di vedere la sua prima edizione, che poi appunto come prima edizione sarà sempre, diciamo, rifammi questa domanda tra un paio di anni e ti saprò dire, ma diciamo, conoscendo Eric, non ho grosse preoccupazioni sul fatto che Castellinaria, ecco, continuerà a offrirci quel bel momento di cinema per i giovani, che appunto, come dicevo all'inizio, è una cosa che forse adesso si è persa. Io appunto, essendo cresciuto anni 80, sono cresciuto col cinema. Per chi sta crescendo adesso, è cresciuto 10 anni fa, c'è un rapporto diverso, ecco. Mi piace l'idea che Castellinaria riesca a mantenere questo ruolo, questa presenza del cinema.
L'ultima domanda: qual è per Ivo Silvestro il film coperta di Linus, quello in cui rifugiarsi quando serve?
Allora, ci ho pensato tanto al film coperta di Linus, perché chiaramente ce ne sono tanti che, diciamo, possono essere, a seconda del tipo di necessità che hai, diciamo, è tutto un set di biancheria di coperta di Linus, se vogliamo. Quello cui forse più spesso vado, quel film che quando sei stanco, quando non, insomma, hai voglia proprio di rilassarti, di cosa, penso sia il primo Die Hard, Trappola di cristallo. Ha un po' definito il genere, è proprio il classico, quei film, non è proprio action comedy, ma comunque, diciamo, quei film d'azione che non si prendono comunque troppo sul serio. C'è un Bruce Willis fenomenale, un Alan Rickman ancora più, che credo tra l'altro sia stato il suo primo ruolo in un film, quello che è il cattivo. Sì, no, il film non lo definirei potente necessario, perché rientra molto nel cinema di intrattenimento, il che non è inteso in senso cattivo. Appunto è un po' il mio film coperta di Linus. Cosa faccio? Mi guardo Die Hard, è così. Ma il film coperta di Linus, non, almeno per come ho inteso io, non è necessariamente il grande capolavoro del cinema, perché appunto, come dicevo prima, il cinema è tante cose, il cinema e anche emozione. Alla fine l'emozione dipende da tantissime cose. Io immagino che un sacco di gente non sopporti Die Hard, non l'abbia mai visto, non gli interessi, e va benissimo così. Io non lo considero un bel film, non lo considero un grande capolavoro del cinema, ma è quella cosa dove a me piace, insomma, piace perdermi in, con l'agente McLean che si trova nella Nakatomi Tower da solo a sgominare una banda di terroristi, che è un po' questa cosa oggi abusata. Abbiamo tutti, è diventato un sottogenere da Yard dell'eroe solitario che da solo si ritrova chiuso in vari posti. Qualche anno fa c'era la serie della Casa Bianca e si ritrova chiuso e da solo sgomina tutti. Va benissimo così.
Indovina chi viene al cinema.
Per le nostre segnalazioni dedicate al piccolo schermo comincerei da una notizia che è a metà strada tra il clamoroso e il preoccupante. X-Files, fenomeno culturale degli anni 90 ideato da Chris Carter, sarà oggetto di quello che si chiama un reboot, ovvero di una ripartenza da zero. Sarà diretto da Ryan Coogler, il regista di Sinners, il film più candidato agli ultimi Oscar, e arriverà sugli schermi non prima di un anno e mezzo. Ma, tra pochi giorni, l'11 giugno, i fan della serie potranno gustarsi il secondo film tratto da X-Files con David Duchovny e Gillian Anderson in una nuova e completa versione. Si tratta di X-Files, Io voglio credere, e sarà visibile su Disney+. Quel capitolo cinematografico, più di un lungometraggio, era un episodio autoconclusivo della serie, che però deluse sia i produttori che il pubblico. Ora, in attesa del citato reboot, questa Director's Cut sarà apparentemente diversa dall'edizione fisica uscita nel 2008. Lo stesso Chris Carter ha infatti spiegato che allora i dirigenti della Fox gli avevano chiesto di adattarlo per essere un film solo vietato ai minori di 13 anni e quindi meno cruento di quanto previsto.
Lunedì 1 giugno ricorrono i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. Per l'occasione su RSI La 2 alle 17:10 questo compleanno tondo tondo sarà celebrato con il super classico Quando la moglie è in vacanza, film del 1955 diretto da Billy Wilder e interpretato da Marilyn insieme a Tom Ewell. Ed è proprio il film nel quale la metropolitana di New York solleva la gonna della star, trasformando quella scena in una vera icona del cinema e della stessa Monroe. Sempre lunedì, ma alle 21:50 su RSI La 2, va in onda in prima TV L'architettura della felicità di Michele Cirigliano e Anton von Wredow. Film presentato alle giornate di Soletta che ci porta campione d'Italia, dove per oltre 100 anni il comune ha tratto enorme ricchezza dal casinò locale. Dopo il fallimento improvviso del casinò, il paese è precipitato in una crisi esistenziale che ha coinvolto anche la nuova sede del casinò, il monumentale edificio progettato da Mario Botta. La storia del casinò di Campione la conosciamo, vi consiglio però caldamente L'architettura della felicità perché ci sono delle testimonianze degli abitanti di Campione che vi sorprenderanno. Vi ricordo anche che da ieri sera, ogni venerdì fino al 10 di luglio, la RSI propone il ciclo Notte Disaster, una selezione di film che rappresentano il genere catastrofico sempre amatissimo dal pubblico. In onda alle 23 circa su RSI La 1 e disponibile su Play RSI per i giorni seguenti, il film in programma il prossimo 5 giugno è San Andreas, diretto nel 2015 da Brad Peyton, con protagonista Dwayne The Rock Johnson, nei panni di un soccorritore dei Vigili del Fuoco di Los Angeles, alle prese con un devastante terremoto che distrugge la metropoli californiana.
Arriva da Non è mai troppo tardi, The Bucket List, film del 2007 dell'indimenticato Rob Reiner, la citazione di oggi. Protagonisti sono Jack Nicholson e Morgan Freeman, due persone che più diverse non si può, casualmente obbligate a condividere una stanza di ospedale. La frase di oggi dice: «Ad un certo punto devi decidere chi vuoi essere, non puoi permetterti che qualcun altro prenda questa decisione al tuo posto».
Anche per questa settimana si conclude l'appuntamento di Indovina chi viene al cinema. Ci ritroviamo tra 7 giorni qui su Rete 2 alle 12:30 circa. Da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, come sempre e con grande gioia, buon cinema!